Buonasera, siamo arrivati tutti, quindi chi manca è assente giustificato, quindi direi di iniziare la seduta del Consiglio Comunale del 28 luglio 2016. E passo la parola alla dottoressa Rocchi per l'appello.
Guerzoni, presente. Leoni, Pedersini, Camellini, presente. Gardini, non c'è, Benatti, non c'è, Di Nardo, presente. Baroni, assente mi sembra, De Basti, presente. Rubiani, presente. Vandelli, presente. Moscatti, presente. Mazzacurati.
Allora, primo punto all'ordine del giorno, come al solito, l'approvazione verbali della seduta precedente del 7 luglio 2016.
Approvazione verbale seduta precedente, voto unanime del 7 luglio, escussione polizze per l'adempimento del debitore ICEA, gli obblighi derivanti da convenzione di piano particolareggiato, iniziativa pubblica via Greco, via Tonelli, via Grandi provvedimenti, voto favorevole 10, un astenuto Vandelli. Mette in votazione Paola.
Qualcuno vuole la parola? No? Mettiamo in votazione. Chi è Ah, va bene. Ok, allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Unanimità. Chi si astiene? No, scusate. Favorevole? Allora, scusate. Continuiamo. Astenuti? Rubiani, perché era assente. Contrari?
Nessuno.
Nessuno. Secondo punto all'ordine del giorno, la presentazione del documento unico di programmazione, il cosiddetto DUP, anno 2017. Per tale presentazione passo la parola all'assessore Burlando.
Sì, buonasera a tutti. Allora, come orientamento ci sarebbe quello di cercare di tenere la presentazione in tempi abbastanza contenuti, anche visto il clima e anche perché insomma si tratta appunto della presentazione del documento che è la seconda volta che vediamo, la prima volta l'abbiamo utilizzato e sperimentato l'anno scorso in ottobre e quindi bisogna appunto ricordarci che la norma prevede la presentazione del documento entro fine luglio, mentre l'anno scorso era appunto in sede di prima applicazione entro ottobre. E poi c'è naturalmente tutto il tempo per addivenire a un approfondimento, a una discussione, e perché poi sappiamo che questo documento poi probabilmente anche avrà delle integrazioni con la nota d'aggiornamento da fare entro novembre, e se ben ricordo il documento parla del 15 di novembre, e in ogni caso poi si va a votare, quindi il momento effettivo dell'adozione di questo documento sarà addirittura a fine anno con l'approvazione del bilancio. Questo per far capire che, non siamo in ritardo, siamo assolutamente con tanto tempo davanti per approfondire, guardare, avere il tempo anche di guardare con calma per tutti questo documento e poi successivamente quindi entrare nello specifico. Per quanto riguarda la parte generale o di presentazione, sostanzialmente la prima parte, che è la sezione strategica, ricalca in buona parte con qualche integrazione e aggiornamento quella che avevamo visto la volta precedente. Ovviamente la sezione operativa riflette già alcuni adeguamenti e aggiornamenti. Ricordo, ma è anche specificato nel documento, che quando non è specificato diverso, in modo diverso, la data di riferimento è metà dell'anno, il 30 giugno del 2016. Poi naturalmente è un documento che spazia su cose già avvenute e anche su cose che poi naturalmente andranno fatte. Quindi ricordo a tutti che appunto costituirà questo documento il presupposto per andare a approvare il bilancio delle due sezioni. La sezione strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella dell'intero mandato amministrativo ed è anche per quello che naturalmente sarà la parte che via via sì conoscerà delle modifiche e aggiornamenti, ma sostanzialmente riflettendo le linee di mandato è chiaro che troveremo sicuramente nel tempo anche ripetizioni nella prima parte, perché è chiaro che ci si porta dietro le linee di mandato approvato all'inizio della legislatura. E la seconda invece ha un arco temporale più breve e guarda al bilancio di previsione, quindi chiaramente quando poi ci si arriverà, naturalmente poi l'obiettivo sarà quello di discutere del 2017. E dopodiché i contenuti, come abbiamo visto, sono abbastanza ampi, con tutta una serie di analisi di condizioni interne ed esterne, di aggiornamenti rispetto alla normativa. E poi, per quanto un documento possa essere aggiornato, riflettevamo ieri mattina in giunta che già alcune cose, avendolo chiuso per forza di cose in queste settimane con la fine di giugno, alcune cose nel frattempo sono già successe anche durante questo mese, quindi è ovvio che abbiamo sempre qualcosa in divenire. Comunque le informazioni riportate c'è tempo di analizzarle, di guardarle. Sostanzialmente parte da un quadro sia di riferimento nazionale, regionale, provinciale e poi naturalmente in modo specifico sul nostro territorio, e poi fa riferimento anche alle ultime sostanzialmente normative che hanno interessato il comparto degli enti locali o comunque tutta l'amministrazione. Quindi viene ricordato il documento di economia e finanza del 2016 e la legge di stabilità del 2016. Anche qua magari, ecco, non ci spendo troppe parole perché noi ne veniamo dall'assestamento già fatto e quindi l'avevamo già raccontate e illustrate l'altra volta quali erano le modifiche fondamentali, sostanzialmente l'intervento sulla fiscalità immobiliare, cioè la modifica dell'IMU, l'abolizione della TASI e la compensazione attraverso il fondo di solidarietà comunale. E quindi voglio dire, vengono naturalmente tracciate e riportate tutti questi elementi. Viene ricordato che non c'è più il patto di stabilità e che viene sostituito dal pareggio di bilancio, quindi il confronto di competenza tra le prime cinque entrate, i primi cinque titoli delle entrate con i primi tre titoli della spesa, entrate finali, i primi cinque, spesa e i primi tre, ho invertito, scusate. E poi naturalmente fa tutto riferimento a una serie di elementi relativi anche alla struttura, alle normative sul personale. E poi fa anche riferimento a tutto l'universo, diciamo così, per noi è molto contenuto, diciamo ce n'è sostanzialmente una veramente significativa di partecipazioni, e quindi naturalmente c'è un'informativa abbastanza specifica sul gruppo IMAG, di cui tra l'altro insomma ne veniamo anche da un consiglio specifico direi una settimana fa a Novi, quindi anche su questo credo che ci sia stato modo di entrare nel merito. Questo per quanto riguarda la parte strategica, che poi si conclude naturalmente con i nostri cinque indirizzi strategici, che sono sempre gli stessi: il paese che impara, con dentro cultura, scuola e legalità. Ricordo che a livello grafico naturalmente la parte con i cerchi significa le attività fatte direttamente dall'ente, mentre quelle tratteggiate significa che nel frattempo i servizi sono stati conferiti all'Unione Terre d'Argine. Il secondo indirizzo strategico, Paese del Benessere, che raggruppa i temi del lavoro, dei servizi sociosanitari, giovani, volontariato, associazionismo e sport. Il terzo indirizzo strategico, paese produttivo attrattivo, quindi comune amico delle imprese, agricoltura e turismo. E qui, insomma, per esempio, ecco, il 4 di luglio abbiamo fatto l'evento conclusivo del bando per l'innovazione, campo per l'innovazione. È stata una serata assolutamente, credo, molto significativa, molto positiva, all'esito di questa nostra sperimentazione, più che per le parole dette da chi ha parlato all'inizio, ma per quelle che sono venute anche di apprezzamento esterno. Credo che sia stata una buona sperimentazione, quindi che cercheremo di ripetere. Quarto indirizzo strategico, paese sostenibile, raggruppa ambiente e urbanistica, e anche in questo caso con il mese di luglio, quindi è stato affidato un incarico, quindi poi partirà il discorso che si svolgerà nel secondo semestre del progetto partecipativo sul piano operativo comunale. E l'ultimo, il quinto, ultimo ma non certo per importanza, il paese in comune, che riguarda quindi l'unione, la comunicazione, la partecipazione e le tematiche relative all'amministrazione. E nella parte, visto che questo è il quinto elemento, nella parte della sezione operativa poi invece ci sono tutti gli elementi dettagliati, diciamo i programmi per missione e a livello di metodo ricordo due cose, e che sicuramente il nostro comune, dovendo seguire certi schemi che devono andare bene per un grande comune e un comune anche molto più piccolo, si trova diverse iniziative che per forza di cose sono trasversali, e quindi possiamo anche trovare alcuni elementi non solo una volta. E questo non è che sia necessariamente un errore, noi abbiamo cercato di fare il più possibile gli accorpamenti logici, ma abbiamo delle cose che indubbiamente interessano più settori. E sono state inserite delle note, direi anche abbastanza dettagliate e specifiche, quindi oltre al discorso degli indicatori numerici piuttosto che quali quantitativi, e normalmente sono quantitativi, le note, ecco, entrano nel merito e danno anche informazioni di dettaglio. Quindi è chiaro che, insomma, se l'orizzonte, l'obiettivo deve essere quello di non passare 2 o 3 ore, non mi addentro nell'illustrazione specifica di tutti gli elementi che compongono la sezione operativa. Ho parlato del metodo, ho parlato delle note, ho spiegato il discorso degli elementi trasversali e anche il discorso delle date a cui fa riferimento. Dopodiché, al termine della dettagliata parte dei programmi, progetti all'interno delle varie missioni, il documento si conclude, tra l'altro ricordando che ne veniamo già dall'appunto verifica degli equilibri di bilancio e assestamento fatto nel Consiglio Comunale del 16 di giugno, quindi con una serie di dati relativi al bilancio, e poi anche questa parte operativa riporta tutta una serie di elementi quantitativi, di informazioni specifiche sulle varie partecipate, diciamo, perché noi controllate non ne abbiamo neanche una, e quindi anche dove si dice che poi in futuro si vedrà come fare poi per il bilancio consolidato, realisticamente noi abbiamo tutto sotto la soglia del 10%, quindi io salve, ecco, ce ne abbiamo, credo che sia l'ASP dove siamo al 6%, comunque siamo tutti sotto a una quota che dia un minimo di significato, a mio avviso, per fare bilancio consolidato. Vedremo quali saranno le normative che verranno avanti nel tempo, al momento qua è previsto di farlo per la prima volta nel 2017, vedremo appunto quali saranno gli elementi, perché andare a consolidare una cosa di cui si ha lo 0% e rotti o poco più, quella che credo tutti riteniamo più significativa anche a livello strategico e quantitativo è proprio il discorso di AIMAG, e 99 su 100 in un modo o nell'altro, quale che sarà l'esito del discorso che è stato illustrato una settimana fa, è probabile che avremo comunque una riduzione, una diluizione, salvo che la cosa non diventi invece che viene messo tutto il pacchetto, e insomma a seconda di quella che potrà essere la soluzione su questo. Però anche di AIMAG ricordo che abbiamo il 3,7%, 3,69 per essere preciso, quindi tutti gli altri realisticamente sono elementi abbastanza contenuti. Chiudo, alla fine c'è il discorso di entrate, tributi e tariffe, che va a ripetere sostanzialmente quello che abbiamo già visto nei documenti anche discussi in precedenza, e quindi credo che non sia particolarmente significativo riprenderli dopo pochi giorni, invece magari tra un po' di tempo avremo modo di rientrarci meglio. E infine si chiude con il prospetto dell'indebitamento, anche questo è qualcosa che abbiamo già visto insieme, sappiamo che l'indebitamento tra debiti per mutui residui e la parte residua del prestito obbligazionario che aveva finanziato la costruzione dell'asilo nido e sta proseguendo il proprio ammortamento, e quindi abbiamo uno specchietto che fa vedere che c'è un indebitamento in progressiva riduzione, e anche a questo livello si dice che non si prevede l'accensione di nuovi prestiti nel periodo preso in esame, quindi sostanzialmente una conferma di quelli che sono elementi abbastanza noti. Poi naturalmente nell'arco temporale nulla toglie che questo Consiglio Comunale possa anche discutere di altre questioni, ma al momento non si intravedono esigenze di dover andare a fare nuovo indebitamento. Io direi che per rispettare il mandato che mi ero preso mi fermo qui, poi dopo se volete.
Bene, grazie all'assessore Burlando, quindi ha anche detto già gli step successivi, insomma, quindi vicino all'approvazione. Domande? Domande non sul DUP, ma domande di percorso? Rubiani.
Grazie. Ah, non l'avevo, credevo di averla accesa, scusa. Era sequenza temporale, se ho colto bene, quindi avremo la versione definitiva a metà novembre. E andrà. Sì, ok, che in pratica è a rendere definitivo questo documento, l'evoluzione di questo. E andrà approvato entro il 30 novembre, o a bilancio.
Col bilancio,
quindi entro il 31-12 salvo esercizi provvisori. Ok, e questo è già una cosa. L'altra cosa era, però essendo arrivato ieri alle letture superficiali, un'occhiata via, a differenza di quello che ci ha presentato ieri sera Terredagine, che poi c'era spedito oggi, quindi anche ieri sera eravamo un po' spaesati, là c'era una riga degli indicatori, degli obiettivi, una riga degli indicatori dell'anno 2016 e, se variati, una riga degli indicatori dell'anno 2017 con una colonna di realizzazione. Se ho visto bene, qui non trovo più gli obiettivi 2016, ma trovo la fotografia al 30 giugno, come hai correttamente detto. È così? O ho letto male? Se è così, poi diventa difficile capire, no? Ci tocca un lavoro multiplo. Ecco, chiedevo se era possibile avere una rappresentazione anche grafica di numeri, quindi, che tipo quella che mi sembra, poi una successiva lettura dirò se può migliorare eventualmente, ma mi sembra più immediata intelligibilità. Cioè, avevo detto che facevo 10 cose, siamo al 30 giugno, ne ho fatte 7, ho realizzato il 70%. Il prossimo anno ho deciso di farne 11, 9. Cioè, altra riga, oppure se non scrivo niente. Era così, vero Paola, ieri sera? Mi sembra che mi è sembrato un bel modo di rendere più immediato la lettura. Poi voglio dire, ma come? L'abbiamo appena scritto, mi chiede di cambiarlo? Vabbè, ok. No, però ammetti che se qui non ho gli obiettivi che ti hai riposto, ma solo quello che hai fatto, ci costringi a una lettura doppia e non è un bel modo di presentare i numeri. Mi sembra tutto lì. Sugli indicatori, quindi sono quelli al 30 giugno, avevamo citato l'anno scorso, lo dico adesso perché così c'è tempo di andare a novembre, che alcuni indicatori ci sembravano poco pertinenti, se vi ricordate, cioè indicano un qualcosa che non dice quanto effettivamente coinvolge, quanto è stato raggiunto un obiettivo, ma dà un'indicazione abbastanza generica. Chiediamo se, per quel che riguarda il gruppo nostro, progetto Campo Galliano, se è possibile rivedere quelli particolarmente poco significativi e per farli diventare un po' più pertinenti. Se c'è l'intenzione, dopo le ferie, siamo disponibili a sederci e parlare. Questo secondo noi dice poco, poi ci direte sì, no, forse, ma c'è la disponibilità. Grazie.
Altre? Allora, per i tempi abbiamo già detto, e così come diceva Rubiani, per il discorso delle differenze con l'Unione, effettivamente c'è negli indicatori dell'Unione, li abbiamo fatti così in modo diverso, semplicemente perché sapete bene che a livello nazionale non sono state date delle indicazioni precise su come conteggiare, su come fare gli indicatori, su come conteggiarli. Abbiamo scelto una strada diversa. In futuro, non è detto, in un futuro anche abbastanza vicino, insomma non fra 5 anni, non è detto che ci uniformiamo anche come obiettivo. La ragioneria è passata da pochi mesi in Unione, i primi mesi non abbiamo potuto ragionare su questi strumenti perché c'era da fare andare avanti il servizio nella sua praticità quotidiana, insomma nei pagamenti, in tutto quanto. Quindi è chiaro che il direttivo d'area che si è già cominciato a trovare, ma che si continuerà a trovare e a parlare di queste cose nell'ottica dell'omogeneizzazione, quando è opportuna e secondo noi efficace, non è detto che lo faremo e immagino che si andrà in quell'ottica. È anche vero che rispetto ai servizi che sono in Unione, nei comuni sono rimasti dei servizi anche, li definisco un po' più liquidi forse anche come tipo di indicatori, o se, credo di aver fatto l'esempio anche l'anno scorso in presentazione del bilancio della cultura ad esempio, cioè quindi aspettarsi un numero di cittadini che partecipa a un'iniziativa casomai nuova era difficile, soprattutto perché non avevamo i conteggi precedenti, quindi andare a dire ci aspettiamo alla fiera di luglio tot cittadini è un po' più difficile che dire come abbiamo fatto in Unione ci aspettiamo di coprire il 100% le richieste di handicap nelle scuole, ci sono degli indicatori di una scientificità diciamo diversa insomma, e quindi è stato anche per quello che abbiamo deciso di fare così, quindi per adesso li teniamo così, e è anche per noi una, per tutti quanti insomma, è una novità e quindi è la prima volta che ci confrontiamo per 6 mesi con un dato dell'anno precedente. Sono d'accordo sul fatto che se hai l'aspettativa, poi dopo si vede più chiaramente se l'aspettativa è stata soddisfatta o no, questo è vero. E in base alle iniziative, comunque dico iniziative, ma insomma gli indicatori dell'anno 2015, è chiaro che nel 2016 alla fine si vedrà come sono andati gli indicatori, insomma se hanno portato un beneficio maggiore o no. Ecco. E quindi per adesso direi che li teniamo così, anche nella difficoltà a livello di un comune piccolo di avere i conteggi e di avere, insomma, è un po' più difficile rispetto all'Unione, però davvero in futuro è probabile che arriveremo anche noi a fare in questo modo, insomma. Allora, passiamo al punto successivo, numero 3. L'ordine del giorno presentato dalla lista civica Cambio Campo, centrodestra, ad oggetto proposta filiera corta pera dell'Emilia IGP con esercenti del comune di Campogalliano e della grande distribuzione organizzata. E la parola alla consigliera Mazza Curati che l'ha presentato.
Come precedentemente chiesto, abbiamo chiesto di ritirare l'ordine del giorno in quanto ci teniamo ad approfondire ulteriormente i punti che sono stati illustrati nell'ordine del giorno anche a seguito di alcune richieste da parte di cittadini piuttosto che associazioni in categoria.
D'accordo, come Presidente del Consiglio, quindi se c'è poi la volontà di farlo successivamente, aspetteremo una nuova versione.
E sì, ripresenteremo l'ordine del giorno più completo, grazie.
Ci tengo a sottolineare che in questo comune non sempre, anche perché non ne vengono presentati tanti di ordini del giorno, in alcuni casi sono stati presentati ordini del giorno presentati da tutti i gruppi di minoranza e di maggioranza su tematiche a cui tutti teniamo e che si possono vedere anche nei programmi scritti elettorali di tutti e quattro e di mandato per chi ha vinto le elezioni. Quando è il caso siamo anche disponibili, credo a tutti e quattro, insomma c'è stata questa collaborazione anche nella presentazione. Allora, punto numero 4, interrogazione con risposta in consiglio presentata dalla lista civica Cambio Campo Centrodestra ad oggetto manutenzione impianti sportivi. La parola per la presentazione alla consigliera Mazza Curati.
Leggo l'interrogazione. Allora, premesso che è stata stipulata una convenzione per la gestione degli impianti sportivi sottoscritta in data 13/10/2012 con il gestore Circolo Polisportiva di Campogalliano e abbiamo allegato all'interrogazione alcuni documenti fotografici che rappresentano la non corretta manutenzione degli impianti, abbiamo interrogato la Giunta per sapere se la Giunta e l'assessore competente erano a conoscenza della suddetta mancata manutenzione e ogni quanto vengono effettuati dei controlli della reale manutenzione degli impianti sportivi che sono a gestione privata ma di proprietà pubblica, e se alla luce di questa, possiamo dire, non virtuosa gestione, togliamo il cattiva, sia necessario vincolare alcuni dei fondi che vengono stanziati a questo gestore per la manutenzione. Quindi chiediamo anche che, se è possibile, interagire e parlare con questo gestore per capire quali sono state le problematiche che hanno portato a una gestione così carente riguardo la manutenzione. Lo sottolineo perché è importante che comunque, nonostante l'amministrazione dia in gestione dei luoghi e delle strutture pubbliche, si occupi poi di controllare come vengono gestiti, a maggior ragione quando vengono stanziati anche dei fondi per questi luoghi, insomma a queste associazioni, scusatemi. E inoltre ultimamente, nel recente passato, è stata stanziata una somma cospicua da un fondo di bilancio per la ristrutturazione di una parte di questi edifici, e quindi anche, ci siamo anche chiesti se fosse necessario fare questa modifica o se fosse necessario piuttosto mettere a posto quelle che erano le strutture già esistenti. Probabilmente è stata fatta una scelta diversa, quindi la scelta di ampliare un'offerta al pubblico e ai cittadini. Riteniamo però che quando si ricevono fondi pubblici sta nell'autorità, quindi nell'amministrazione, controllare come vengono gestiti i fondi pubblici, e sta nel gestore virtuoso, quindi non è questo il caso, impiegarli soprattutto inizialmente per mantenere e ridare alla fine della convenzione al comune, all'amministrazione, degli impianti in buono stato, anche perché nel piano di conduzione tecnica dell'impianto sportivo, che è quello presente all'interno della convenzione, sono menzionate tutte le manutenzioni che devono essere fatte da questo gestore, e si dice proprio che il concessionario deve assicurare la più completa fruizione dell'impianto da parte dei cittadini, e a tale proposito si impegna a mantenere l'impianto concesso in condizioni di efficienza, compiendo gli interventi manutentivi di cui seguente piano di conduzione tecnica, e sono enumerati diversi tipi di opere, tra cui le riprese di piccoli tratti di intonaco, la chiusura di fiori, la riparazione e recinzioni. Nella foto, che non so se nelle foto che tutti avete, sono presenti anche dei tratti dove ci sono del filo spinato, insomma, di facile raggiungimento anche da parte di bambini, quindi riparazione di porte. Abbiamo visto ci sono le panchine dove in teoria dovrebbero sedersi i calciatori, in condizioni, posso dire, a dir poco pietose, perché sono tutte bucate. Mi sembra che la manutenzione sia veramente molto scarsa. Chiedo quindi, e abbiamo chiesto quindi, che ci vengano date delle delucidazioni in merito.
La parola al vice sindaco, assessore allo sport, Linda Leoni.
Allora, per prima cosa terrei a dividere due ambiti. La prima è l'interrogazione che è stata fatta stasera e che chiede conto dello stato della manutenzione degli impianti sportivi sulla base delle fotografie che erano state allegate, che sono 6. Un'altra parte, di cui io non parlerò stasera perché è stata fatta un'altra richiesta con risposta scritta, riguarda invece la situazione del palagiudo. Quindi io lo menzionerò, ma non ne parliamo stasera. Ok. Quindi, in merito al fatto del fatto che io fossi a conoscenza e la Giunta fosse a conoscenza della situazione della zona, e non so se tutti hanno visto le fotografie sono 6 e riguardano prevalentemente il passaggio tra la zona sportiva e il Tiananmen, quindi si fa riferimento a il campo da calcio sintetico, il campo dietro alle tribune e alla centrale termica che è di fianco proprio al Tiananmen. Quindi l'assessore competente e la giunta hanno preso visione delle fotografie allegate all'interrogazione, inoltre frequentano la zona abitualmente, quindi sono e siamo a conoscenza di ciò che la consigliera appella come grave mancanza nel rispetto della convenzione. Siamo però a conoscenza anche delle manutenzioni che vengono svolte dalla polisportiva, il cui totale ammonta per l'anno 2014-2015, cioè l'ultimo bilancio completo e depositato dalla polisportiva, a 21.947,46 euro. Le spese di manutenzione sono così suddivise: per impianti di riscaldamento 8.931,15 euro, per impianti luce 2.401,50 euro, per campi da calcio 4.328,71 euro, per lavori di muratura strutture 3.673,65 euro, per piscina 2.162,45 euro. La manutenzione ordinaria, come previsto dall'articolo 11 della convenzione per la gestione degli impianti sportivi, è a carico del concessionario. Il comune, secondo quanto previsto dall'articolo 21 della suddetta convenzione, può effettuare in qualsiasi momento i controlli che ritiene opportuni relativamente allo stato manutentivo e alla conduzione degli impianti. Ciò premesso, i controlli vengono effettuati periodicamente, anche in ragione del fatto che le strutture in oggetto vengono utilizzate anche per lo svolgimento di attività programmate e promosse dal comune. Tali controlli negli ultimi mesi hanno fatto sì che il concessionario sia stato invitato a sostituire la recinzione del campo da calcetto con manto sintetico situato nella zona dei campi da tennis. Proprio la fotografia che di queste 6-4 fotografie sono relative alla recinzione di questo campo. No, non è il mini pitch. Il mini pitch è all'interno di un tendone da tennis, quello di fianco che non ha la porta perché viene consentito l'ingresso a tutti. E quindi c'è solo lo scheletro di due porte, e proprio perché diciamo viene utilizzato da tutti in maniera proprio molto accessibile, era rotta la recinzione esterna che è stata dapprima tolta. Il comune, confrontandosi con la polisportiva, ha valutato prima che fosse opportuno toglierla proprio per la pericolosità, e poi è servito del tempo per la sostituzione. Quindi il 17 di giugno, in concomitanza con l'inizio della rassegna Tiananmen, si è effettuata la sostituzione. Vedrete che sono stati sostituiti tre lati. C'è un lato che non è stato sostituito, e ne faceva riferimento prima la consigliera Mazzacurati, che è quello col filo spinato. In realtà il filo spinato è posto ben al di sopra, cioè la rete lì non è molto rovinata, ha soltanto una bombatura all'interno del campo, ma confina con il tendone del campo da tennis dove c'è dentro il mini pitch. Quindi in realtà non è accessibile né dal campo da tennis né da fuori né dall'interno, ed è proprio per evitare che qualcuno decida di lanciarsi pericolosamente sul tendone del campo da tennis. Sono state effettuate inoltre verifiche per procedere con la sostituzione di una caldaia e verifica agli impianti elettrici. Inoltre si è sollecitato il concessionario ad effettuare delle riparazioni sui teloni che rivestono i campi da tennis. Infine si segnala che è stato concordato tra l'amministrazione e il concessionario presso il Palagiudo un intervento di manutenzione straordinaria spettante al comune, rientrante ancora in garanzia per la riparazione di alcune perdite d'acqua. Quindi ora risponderò al vincolo di impiego dei fondi. L'articolo 16 della convenzione in oggetto prevede che l'amministrazione comunale si impegna a erogare al concessionario un contributo economico annuo a fronte degli obblighi assunto dallo stesso, cioè dal concessionario. In particolare gli obblighi previsti agli articoli 2 e 3 della convenzione. L'articolo 2 individua gli obiettivi da perseguire a livello di promozione dello sport per tutti e come nuovo diritto di cittadinanza e creazione di aggregazione mediante l'attivazione di corsi di avviamento allo sport per i bambini, bambine, ragazzi e ragazzi, corsi per la terza età per adulti, attività libera agonistica, attività nelle scuole. L'articolo 3 prevede che il concessionario partecipi a progetti di interesse collettivo, d'intesa con l'amministrazione o altri soggetti pubblici e privati, in particolare nell'ambito della prevenzione del disagio giovanile. Prevede inoltre che il concessionario organizzi il centro estivo territoriale o conceda al comune di organizzarlo. presso le strutture oggetto della convenzione. La convenzione ad oggi non prevede la possibilità di dare vincoli di impiego del contributo strettamente per la manutenzione ordinaria, che però ci viene rendicontata in bilancio, quindi abbiamo un doppio controllo dal fatto che viene depositato un bilancio e quindi noi sappiamo quantificare quanto è stata fatta di manutenzione, sia per il fatto che gli operai e l'ufficio tecnico si recano, non dico abitualmente, ma quasi tutti i giorni in polisportiva, tra il fatto di portare le strutture, andarle a prendere e fare degli eventi, insomma. Ciò non toglie che potremmo pensarci in futuro, quindi non escludiamo d'amblè questa possibilità. In merito alla possibilità di convocare il gestore degli impianti sportivi comunali, l'assessore allo sport è invitato periodicamente alle riunioni del Consiglio della Polisportiva. In quella sede, di particolare interesse per l'assessorato sono i progetti sportivi e l'attività anche sociale che il circolo porta avanti. Ma il Presidente spiega a me, come agli altri membri del Consiglio, le attività di manutenzione che vengono svolte. Inoltre è stato discusso il piano di riorganizzazione interno che prevede accanto alla figura del Presidente un responsabile per area, tra cui anche quello per le manutenzioni. Incarico che in questo momento è coperto dal Presidente, ma si sta cercando un volontario che abbia le caratteristiche per poter svolgere tale ruolo. In conclusione, nelle 6 foto, 4 sono riferite a un campo da calcetto in manto sintetico, la cui recinzione appare seriamente compromessa o inesistente. Tale recinzione è stata sostituita nella parte che poteva creare danno alle utenze interne ed esterne al campo. Tale campo non ha una porta di accesso chiusa, in quanto è prevalentemente usato dai cittadini di ogni età per partite di calcetto tra amici. Nella logica dello spar per tutti, è accessibile in qualsiasi momento. Una foto riguarda la copertura di una panchina di un campo da calcio usato per gli allenamenti, quindi di fatto la panchina non viene usata per far sedere lo staff tecnico e l'allenatore. L'ultima foto riguarda l'intonaco della centrale termica, che per quanto anche non di mio gradimento, non si può con onestà dire che infici il rispetto della convenzione. Mi sarei soffermata più che altro a controllare se dentro le mura, seppur con l'intonaco scrostato, c'è una centrale termica che funziona, e di fatto funziona. La polisportiva ha in gestione, per dare le dimensioni di quello che gestisce, una palestra con spogliatoie e servizi, un palagiudo con spogliatoie e servizi, 3 campi da calcio con annessa tribuna con spogliatoie e servizi, campi da tennis e da calcetto, laghi Curiel per attività di pesca sportiva e pista da motocross. La consigliera appella come cattiva la gestione della polisportiva, allegando 6 foto all'interrogazione, che come spiegavo fanno riferimento a un campo da calcio, da calcetto, a uno da calcio e una centrale termica. A mio avviso, per il complesso delle strutture che gestisce la polisportiva e di cui si deve far carico della manutenzione, non vi sono gli elementi per dire che non sono rispettati gli elementi essenziali della convenzione. Noi continueremo nel nostro lavoro di controllo di quello che la polisportiva deve fare, e io mi fermo qua.
Bene, grazie all'assessore Leoni. La parola alla consigliera Mazzacurati.
La ringrazio. Allora, ci promuoveremo di chiedere dei verbali, insomma delle relazioni. Intanto sulla nomina del responsabile della manutenzione, che mi sembra un'ottima figura perché ce n'è altamente bisogno. Sottolineo che l'affermazione che la panchina è del campo di allenamento e quindi non ci si siedono e non è necessaria la manutenzione, non mi sembra un'ottima risposta. Ecco, la manutenzione è necessaria a prescindere da quando e quanto vengono utilizzate le strutture. È naturale che ci sono delle cose a cui dare precedenza. Facciamo carico degli impegni che vi siete presi come amministrazione, come assessorato, e sarà nostra premura controllare questa manutenzione e lo svolgimento del controllo su essa. Grazie.
Assessore Leoni, per una... Avevo capito che avessi chiesto. Chiedo scusa. Allora, ultimo punto all'ordine del giorno, interpellanza urgente presentata dalle liste civiche Cambio Campo Centrodestra, Centrodestra Progetto Campogalliano e Futuro per Campo, ad oggetto rapina con coltello Laghi Curie e le sicurezza. La parola a uno dei capigruppo. Rubiani.
Sì, arrivo. L'oggetto del
L'interpellanza era legato alla rapina con coltello che probabilmente, apparentemente o è avvenuta, sono cose ancora così che, sulle quali la magistratura non ha espresso un parere definitivo, ai Laghi Curiel. Avvenuto meno, comunque sui giornali andate, quindi potrebbe sempre avvenire. E per questo i sottoscritti consiglieri, premesso che lo scorso lunedì, qui andiamo indietro nel tempo, presso i Laghi Curiel è avvenuta una rapina con coltello a scopo di estorsione a danno di un 34enne davanti a figlio di 4 anni, si erano già verificati casi di rapporti sessuali davanti a minori durante il giorno, l'anno scorso lo sappiamo tutti. Le opposizioni chiedono da anni che vengano regolamentati e controllati gli accessi ai laghi per disincentivare il turismo sessuale e la delinquenza. Sempre ancora premesso che l'amministrazione nel suo programma elettorale ha promesso che nei primi 100 giorni di mandato avrebbe presentato il progetto Laghi, atto a valorizzare il parco e disincentivare i fenomeni di delinquenza, interroghiamo quindi il sindaco e la giunta per sapere quali misure in concreto sono state messe in campo per arginare fenomeni di delinquenza e di turismo sessuale, quando verrà presentato il progetto Laghi, essendo passati più del doppio dei giorni promessi, progetto del quale ufficialmente non sappiamo ancora in cosa consisterà esattamente, se non si ritiene necessaria almeno l'introduzione di videosorveglianza agli ingressi del parco Laghi, che disincentiverebbe il passaggio di persone non indirizzato alla permanenza all'interno del parco. Questo è quanto abbiamo scritto in questa interrogazione, qualche chiarimento ulteriore evidentemente, la presenza saltuaria del municipale è nota, cos'altro facciamo perché capitano ancora questi eventi, quindi quali misure sono state messe in campo, non raccontiamo il municipale, ce lo siamo già detti, ma che programmi abbiamo di fare. La videosorveglianza è un'attività che dovrebbe già funzionare in dogana, almeno così dovrebbe essere, spero che sia vero, non si vede perché non possa funzionare come deterrente anche nell'area Laghi. E da ultimo il progetto Laghi, perché a dicembre dell'anno scorso abbiamo avuto una prima informativa, diciamo così, e poi si è stabilito di dare un incarico, è stato dato un incarico per elaborare un progetto. Dato che, se ricordo bene, magari ricordo male, abbiamo aumentato il corrispettivo economico di quell'incarico, mi chiedi in corso di quest'anno, se ricordo bene, magari mi confondo, però comunque, essendo passati più di 6 mesi da allora, ci chiedevamo che cosa è stato elaborato, magari ricordo male io, cosa è stato elaborato. Inoltre, siccome per redigere un progetto chi lo commissiona dà degli indirizzi, ci chiedevamo quali vincoli barra indirizzi erano stati posti al progettista e quindi da che parte ci aspettiamo che vada col suo progetto. Grazie.
Bene, per la risposta passo la parola all'assessore al progetto Laghi, Chiara Pederzini.
Sì, allora, similmente a prima, divido la risposta insomma in due parti. Parto dal progetto Laghi. Evidentemente c'era una domanda in cui si chiedevano le tempistiche relative al progetto Laghi, quindi mi limito a parlare delle tempistiche, perché in questo documento insomma si parlava del progetto Laghi e poi del tema sicurezza, quindi di fatto il consigliere Rubiani ha chiesto forse qualcosina di più tra le righe parlando rispetto a quello che c'era scritto, quindi magari insomma in un'altra occasione si può anche approfondire il tema. Quindi, riassumendo in merito alle tempistiche, quindi nel programma elettorale si indicavano le tempistiche dei primi 12 mesi e non 100 giorni come è stato scritto nell'interpellanza per lo startup del progetto. Come abbiamo spiegato in un'altra occasione, quindi in risposta all'interpellanza del gruppo consigliare Cambio Campo dell'8 agosto del 2015, quel tempo ci ha permesso di conoscere la realtà in maniera approfondita, ci ha permesso di interloquire e instaurare momenti di confronto con gli attori del territorio, comprendere le necessità di ognuno, le specificità territoriali e a individuare un partner, come è stato detto, per lo sviluppo del progetto e per concretizzare la visione strategica che avevamo nell'area. In consiglio comunale è stato quindi, come ho detto, illustrato l'8 agosto 2015, ma in seguito a una richiesta da parte dei consiglieri abbiamo organizzato a dicembre 2015 un incontro specifico aperto a tutti i gruppi consigliari per spiegare meglio e condividere la visione e la metodologia adottata. In quell'occasione è stato quindi esplicitato appunto che avremmo finalizzato la convenzione con un soggetto esterno, che è il consorzio attività produttive, che in un anno di tempo ci supportasse nell'inquadramento territoriale e nella traduzione della visione strategica che abbiamo tuttora in un percorso strutturato. Si è conclusa quindi la prima parte di inquadramento e procederemo a settembre con la definizione di almeno di 3 tavoli tematici con altrettanti stakeholder, gruppi di stakeholder che abbiamo individuato in questo tempo, per riuscire entro l'anno a presentare pubblicamente le conclusioni del percorso di condivisione. In merito al tema del budget, non c'è stato un aumento del budget rispetto all'anno scorso, a quanto insomma avevamo detto. Dico solo che il lavoro messo in campo è piuttosto articolato e complesso, quindi non è riassumibile, diciamo così, in 2 semplici battute, vista anche la complessità del tema in termini di attori coinvolti, della conformazione del territorio, dei vincoli strutturali, economici e normativi. Quindi porre il tema in questi termini, associare l'episodio legato alla sicurezza all'ampio progetto Laghi, risulta secondo noi eccessivamente semplicistico, e ridurre il tutto anche al tema delle tempistiche non rende abbastanza l'idea, probabilmente in termini di complessità della progettualità. Comunque ribadisco, a settembre tavoli tematici specifici, e entro l'anno contiamo di presentare pubblicamente le conclusioni del percorso. Rispetto invece alla seconda parte dell'interpellanza, in merito alla sicurezza, quindi le misure messe in atto per attuare un controllo e un presidio efficace della zona sono di varie nature. Relazionali e quindi legate alle attività che su quel territorio ci sono, ma anche strutturali. Allora, rispetto alle attività relazionali legate all'attività, come detto, c'è un coinvolgimento fattivo e attivo della Polizia Municipale, che partecipa ai tavoli di lavoro con l'amministrazione, con le GEV e gli operatori della zona. Un breve rendiconto relativo ai primi 6 mesi del 2016, visto che i dati relativi allo scorso anno li abbiamo già insomma in altre occasioni illustrati. La territoriale di Campogagliano, cioè la pattuglia, svolge almeno un controllo per turno feriale nella parte più frequentata dei laghi, quindi i ristoranti, il circolo Goldoni e via 22 Aprile. Si potrebbero stimare per difetti almeno 140 controlli in questi 6 mesi. Servizi domenicali e serali, quindi le pattuglie dell'Unione, hanno fatto 37 servizi di controllo serale, un dato aggiornato a maggio, mi sottolineano, 15 controlli domenicali e festivi al pomeriggio. Quindi l'insieme delle attività di controllo, quindi circa 260 sopralluoghi su 180 giorni di calendario da parte delle pattuglie dell'Unione, ha portato all'accertamento di 3 violazioni al divieto di balneazione, 15 violazioni al codice della strada rilevate nelle aree limitrofe ai laghetti, 1 denuncia per danneggiamento della staccionata delle aree barbecue, ed è stata un'attività che è stata resa possibile anche grazie a una segnalazione del gruppo di controllo di vicinato. Quindi è in atto una revisione del regolamento della Polizia Municipale a livello d'Unione, con attenzione alle peculiarità dell'area dei laghi, grazie a questi tavoli di lavoro che abbiamo messo insomma in atto, identificate congiuntamente tra Polizia Municipale, GEV, amministrazione e operatori del luogo. Oltre alla Polizia Municipale abbiamo, come già detto, il nucleo antidegrado, quindi da gennaio al 6 luglio il nucleo antidegrado in Borghese ha svolto 67 servizi specifici in tutta l'area dei laghi, sul controllo del degrado in generale e anche sul divieto di balneazione. Le guardie ecologiche volontarie, dall'anno scorso è stata modificata la convenzione chiedendo che il 90% dei servizi in termini di tempo venga effettuato nella zona laghi. Da quest'anno avremo 4 volontari in più sull'area, perché nel percorso che abbiamo intrapreso abbiamo voluto coinvolgere i soggetti che già operano sui laghi, faccio l'esempio dei pescatori, in questo modo il presidio, per la natura stessa dell'attività che fanno, che è notturna, spesso è ancora più invasivo, perché abbiamo delle GEV che di notte sono lì per loro, insomma, passione personale. Il controllo di vicinato, dal 10 marzo si è costituito il gruppo del controllo di vicinato dell'area laghi, costituito da tutte le associazioni sportive del l'area, con i primi riscontri di cui vi parlavo sopra. Non da meno, perché ci crediamo molto, aggiungerei anche il presidio da parte dell'associazione dell'operatore della zona tramite l'inserimento tra le principali caratteristiche e le innovazioni del sistema convenzionale tra il comune e le associazioni dilettantistiche che operano nell'area, perché abbiamo inserito la clausola vigilanza e segnalazioni, cioè la SD si impegna a comunicare al comune, alla polizia municipale, all'ufficio ambiente, insomma a seconda della tematica, eventuali problemi, deterioramenti, guasti o purtroppo, insomma, atteggiamenti irregolari. Inoltre abbiamo messo in campo incontri, tavoli e condivisione delle progettualità nel famoso, insomma, comitato laghi di cui vi abbiamo parlato, che si sta per costituire, questa è la novità. Come soluzioni strutturali invece abbiamo fatto un'ordinanza viabile in via 22 aprile. Nel mese di settembre 2015 è stata adottata e vieta la sosta e il transito, eccetto ad alcuni autorizzati che sono proprio i pescatori e gli associati al windsurf, in via 22 aprile, che come sappiamo era una zona delicata per il tema degli accessi, e molte delle contravvenzioni di cui vi parlavo prima al codice della strada derivano da questo tipo di ordinanza. Abbiamo attuato una chiusura, un controllo dei cancelli e sbarre con lucchetti, comunque con quindi proprio dissuasori fisici in alcuni punti che prima erano liberi, e abbiamo messo in campo degli sfalci e degli interventi sulla vegetazione mirati, grazie anche al coinvolgimento di associazioni quindi presenti nella zona, e ci tengo ufficialmente a ringraziarli perché fanno un lavoro veramente straordinario. I nostri operai ovviamente li affiancano, però ci aiutano molto, che diminuiscono così la possibilità di creare zone non controllabili, quindi siamo anche intervenuti nella conformazione proprio del territorio. In merito alle telecamere, quindi alla videosorveglianza, si sta portando avanti un'analisi in tutta l'Unione sulla collocazione e la ricollocazione delle telecamere, anche già esistenti, quindi anche quella già presente presso i laghi. E questa analisi, questo studio della migliore soluzione percorribile, ma che vogliamo sia efficace per il raggiungimento del controllo degli accessi e, perché no, della limitazione, sta avvenendo anche qui in maniera congiunta tra Polizia Municipale, Amministrazione e anche l'Arma dei Carabinieri, che ci sta dando qualche suggerimento. Concluderei con un paio di considerazioni, insomma, di natura un po' più politica. Innanzitutto non è nostra intenzione mettere in campo azioni di controllo nei termini in cui forse le minoranze si aspetterebbero, cioè di militarizzare la zona. Ci tengo a ribadire, ovviamente tra virgolette, però perché ci teniamo davvero a ribadire che il controllo della zona per noi significa e verrà, come sta già avvenendo, esplicitato e attuato tramite azioni di presidio, di presenza assidua e costante, di attività, di valorizzazione e di vitalizzazione della zona, quindi no alla repressione fine a se stessa, e aggiungo forse anche il rischio zero, di fatto poi insomma non esiste. Sottolineo una particolare frustrazione e forse anche un personale dispiacere nel constatare che vengono spesso e volentieri portate all'attenzione anche dai giornali le negatività di quella zona, e ricordo stiamo parlando di un fatto nello specifico, un episodio, permettetemi anche un po' particolare, viste le dinamiche, senza mai evidenziare invece le numerosissime attività, le buone pratiche, i virtuosismi che ormai da più di un anno sono in atto sulla zona. Quindi in relazione a questo mi permetto anche di sottolineare, di avvertire, in senso insomma, che se si continuano a segnalare solo le negatività dell'area, enfatizzandole e utilizzandole in maniera, secondo noi, un po' strumentale, il rischio reale è di ottenere l'effetto di aumentare o almeno sì, di aumentare la cattiva reputation dell'area, no? E almeno la percezione della stessa. Quindi crediamo infatti poco adatto il metodo che non porta al fine ultimo di valorizzare, che penso e mi auspico abbiamo tutti insomma a questo tavolo. Quindi urlare agli scandali, denunciare episodi puntuali, generalizzando, forse non fa che aumentare il senso di insicurezza dei nostri cittadini, ma anche dei visitatori, e alla triste conseguenza di diminuire la frequentazione. Quindi una battuta finale, viste le richieste contenute nell'interpellanza, soprattutto nella prima domanda, mi spiace dedurne, ma probabilmente mi sbaglio, che forse le minoranze non frequentano la zona a tal punto da cogliere i miglioramenti e le accortezze e le buone pratiche che sono state messe in campo e che vengono riconosciute anche e soprattutto dagli operatori della zona.
Bene, dichiaro aperto il dibattito, la discussione. A chi la parola? Rubiani.
Grazie. Sì, beh, premessa, no, l'area la frequento sistematicamente, quindi no. Ci camminiamo in tanti in quell'area. Però quello che abbiamo evidenziato è un problema vero. Secondo, è vero che a sottolineare ciò che non va e poi si ottiene magari l'effetto opposto, però questo vale per tutti e per qualunque situazione, quindi bisogna che impariamo tutti a farlo oppure tutti fanno il contrario, quindi attenzione ai boomerang. Terzo, io ho scritto dei laghi su un giornalino che veniva pubblicato a Campo Gagliano e si chiamava Nuova Prima Pagina. Perfetto, perché bisogna essere datati, lui perché anche io ce li ho tutti, no, ce li ha tuo papà, non li hai tu. Ah, ok, perfetto. E il primo numero si chiedeva all'amministrazione di fare qualcosa, prendilo fuori, guardi il primo, è a firma mia, in prima pagina, e c'è scritto quei laghi, bisogna fare qualcosa, era il 1900, non ricordo se 82 o 84. Quindi, cioè, non è una cosa così che ci alziamo la mattina e solleviamo, è che va bene, ci avete espresso un percorso, ragazzi, non vorrei che finisse la legislatura e stiamo in questo periodo e siamo ancora qui a parlare del percorso, perché raggiungeremo quasi 40 anni, i 30 anni abbondanti, 35 sicuramente. Questo era nel merito. È giusto che non sia militarizzata, ci ha messo a ridere perché nessuno lo pensa e nessuno lo chiede, ma è altrettanto vero che non possiamo affidarci esclusivamente alla buona volontà delle associazioni che ci sono, degli operatori che ci sono. Quindi quello è un buon passo avanti, però bisogna pensare anche a una strategia che permetta poi di individuare. Voglio dire, la videosorveglianza della zona dogana non ha risolto il problema, perché chi viene a casa tardi la sera uscendo dall'autostrada trova che il problema esiste, sicuramente l'ha ridotto. Io per lavoro ci sono passato prima e ci passo oggi non più per lavoro, ma tornando tardi la sera da Castelvetro, bene, la differenza si nota. Quindi ben venga che si riveda la dislocazione delle tante telecamere dell'Unione Terre d'Argine, e per far sì che poi rimanga una registrazione eventualmente che permette di individuare chi è fuori posto in quella zona. Questo era, peraltro fa piacere che si facciano più sfalci con volontari, immagino che quindi calerà il costo degli sfalci, che era veramente una botta notevole sul bilancio comunale dell'area, e aspettiamo settembre per saperne di più, per quel che mi riguarda. Poi grazie.
A chi la parola? Luca Moscatti.
Sì. Sono un po' dispiaciuto perché insomma ero abbastanza soddisfatto della risposta, tranne poi è arrivato l'intervento finale, cioè una buona risposta tecnica, poi è arrivato l'intervento finale un pochino più politico e devo dire che è parso un pochino più polemico più che un pochino più politico. Militarizzazione ovviamente nessuno ne aveva intenzione, ma credo che basti leggere l'interpellanza per rendersene conto. È stato chiesto cosa si intendeva fare, è un'interpellanza in consiglio in cui viene portato un caso specifico e Rubiani, aprendo la discussione, ha detto non siamo sicuri nemmeno che sia stato questo il caso, la magistratura ci sta guardando eccetera, non si è ancora esposta, vorremmo però sapere. È un po' diverso rispetto al dire andiamo a portare solo le negatività dell'area. Appena neanche una settimana fa nell'area ho personalmente incontrato il sindaco dopo la fiera, la manifestazione dei fuochi d'artificio, e ci ho tenuto personalmente a fare i complimenti per la manifestazione e per la bellissima serata. Credo che proprio andare a dire che non si facciano notare i pregi di quell'area non sia corretto rispetto alle modalità con cui ritengo che fino ad ora ci siamo sempre approcciati col territorio comunale, con l'attività della maggioranza o del comune in generale. Detto questo, invece esprimo apprezzamento per la prima parte della risposta, molto bene l'idea del controllare anche l'eventuale riposizionamento delle telecamere, che è verissimo, non solo non permettono di risolvere il problema, possono fungere più da dissuasione su alcune questioni, neanche su tutte, cioè l'utilizzo dei laghi ha scopi diversi rispetto a quello della giornaliera fruizione da parte dei cittadini, eccetera.